Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e in questo episodio affronteremo parecchie tematiche, tra cui il modo in cui i set stanno ripartendo, il modo in cui le serie TV stanno ripartendo, perché come ben sapete si sono tutti fermati a marzo a causa della pandemia, a causa di quello che sta succedendo nel mondo. E la pandemia ha avuto sicuramente anche un forte effetto domino sulle produzioni delle serie TV, oltre che del cinema. Ne parleremo e tenteremo di capire quando torneranno le serie TV, come torneranno le serie TV. Ma non solo, non affronteremo solo questo argomento, perché mi avete fatto delle domande su Instagram, delle domande alle quali risponderò. E parleremo dell'arrivo di Charmed, di Streghe, della serie originale su Prime Video, e l'abbiamo aspettata tanto su una piattaforma e finalmente sta arrivando, quindi sarà un'occasione per parlare anche di Streghe. E parleremo, visto che me l'avete chiesto in tantissimi, anche un po' di The 100 e di quello che è successo insomma in The 100, perché insomma la questione merita un po' di tempo per snocciolare il tutto. E sto facendo un sacco di rewatch, ma ho anche visto cose nuove ultimamente, quindi ne parleremo. E inoltre voglio assolutamente anticiparvi un po' di serie che attendo con ansia e che debutteranno in questa stagione. E quindi bando alle ciance, partiamo subito e affrontiamo il discorso serie TV che tornano in produzione. Allora, io direi di partire subito da un qualcosa che sta facendo chiacchierare molto, ovvero la cancellazione di serie TV a causa della pandemia, ovvero serie TV che erano già state rinnovate in precedenza sono state cancellate a sorpresa a causa della pandemia. Mi vengono in mente The Society, mi viene in mente Stumptown, Glow, che insomma un vero peccato perché mancava solo l'ultima stagione. E insomma le piattaforme, i network stanno letteralmente ritirando i rinnovi che avevano dato a queste serie, li stanno annullando questi rinnovi. È successo poche volte nel corso della storia della televisione che una serie TV fosse rinnovata e poi cancellata, insomma un network o una piattaforma che ci ripensano. Non è quasi mai successo e ovviamente ci troviamo in un periodo, come direbbero gli inglesi, unprecedented, non abbiamo mai vissuto una cosa del genere, quindi ci sta ricevere queste sorprese un po' scioccanti, ma cerchiamo di capire un po' che è successo. Ad esempio, dicevamo, The Society, rinnovato per una seconda stagione, addirittura lo scorso anno, non andrà in produzione con i nuovi episodi, e gli script erano tutti pronti, la preproduzione era pronta, le riprese sarebbero dovute iniziare a breve rispetto alla cancellazione, ma Netflix ha deciso di cancellare la serie, soprattutto per ragioni pratiche, perché dietro queste cancellazioni improvvise di serie che erano già state rinnovate, in realtà ci sono ragioni pratiche. Ad esempio, The Society ha un cast corale e ha un cast veramente numeroso, e sarebbe impossibile di questi tempi, con i nuovi protocolli, con le nuove norme, girare molte scene. Se ricordate, se siete fan di The Society, Sapete che la serie ha tantissime scene corali, ha tantissime scene in cui i giovani dello show sono insieme, raggruppati in gruppo, quindi non è una serie che di solito ha scene insomma con personaggi che stanno da soli, oppure con personaggi che sono in gruppi di tre o massimo quattro persone. Cioè è una serie che ha veramente tante scene corali, quindi il punto è questo. Sarebbe impossibile girare adesso la seconda stagione, e voi direte: ma non si può girare più avanti? È una domanda lecita, ma è una domanda che trova la sua risposta nelle parole di Mark Maron, che sarebbe lo showrunner di Glow. E praticamente lui ha spiegato che tenere dei set in piedi costa. Quindi tenere gli attori legati ad una serie costa, tenere la produzione e tutti i vari team legati ad un progetto ha dei costi veramente alti. Quindi se loro, se il team di Glow e il team di The Society hanno insomma delle difficoltà a girare, se non possono usufruire dei set, se non possono utilizzare gli attori per le scene, diventa solo un costo tenere i set aperti e cercare di mandare avanti una produzione che non può andare avanti. Quindi praticamente le motivazioni sono queste, sono motivazioni assolutamente pratiche. Poi ci sta che Glow non è mai stato un grande successo di pubblico, è acclamatissimo dalla critica, ma a livello di numeri sicuramente non è Stranger Things. Io la trovo una serie meravigliosa, Glow, quindi figuratevi, vorrei altre 50 stagioni. Stesso vale per The Society, che secondo me aveva abbastanza successo, ma che appunto non può andare avanti a causa di questi problemi pratici. Devo dire però che la questione, il problema, non si è presentato solo per le serie delle piattaforme, ma anche per le serie dei network. Per esempio anche Stumptown, che era stato rinnovato per una seconda stagione, è stato cancellato, quindi non avrà più una seconda stagione. E tantissime serie sono tornate in produzione, e citiamo Grey's Anatomy, Station 19, Riverdale, Charmed, The Flash, The Good Doctor, Batwoman, NCIS, NCIS Los Angeles, Supergirl, Supernatural, This Is Us. Sto facendo praticamente la lista della spesa. E anche Superstore, The Witcher, Lucifer, Legends of Tomorrow. E sono iniziate anche le riprese del reboot di Gossip Girl. Ho visto che anche Dynasty è tornato insomma in produzione. Insomma, le serie di CW, le serie ABC, le serie NBC e anche qualche serie Netflix sono tornate in produzione. Tra l'altro è interessante vedere le stories o i video dal set dei vari attori, dei cast. Per esempio i membri del cast di Riverdale hanno dovuto fare 2 settimane di quarantena e poi sono potuti tornare sul set, perché Riverdale gira in Canada e quindi, venendo dagli Stati Uniti, una volta arrivati in Canada hanno dovuto fare 2 settimane di isolamento e poi sono potuti tornare sul set. Stessa sorte per tutti gli attori americani che girano in Canada. Quindi, ma appunto, quando torneranno a questo punto le serie TV, visto che è partita una stagione televisiva praticamente senza novità? Tralasciando le piattaforme, sulla broadcast television non ci sono delle vere novità. E come partirà questa stagione? Allora, da ciò che sappiamo, per esempio, The CW ha iniziato il suo autunno con gli episodi rimanenti di Supernatural. Manca pochissimo alla fine della serie. Jared, Jensen e company sono tornati a girare per gli ultimi episodi. E The CW ha anche acquistato Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Ha acquistato Swamp Thing di DC Universe. E quindi il palinsesto in qualche modo per questa prima parte di stagione un po' se l'è sistemato. Insomma, dovremmo veramente aspettare un po' per vedere nuovi episodi. NBC manderà in onda nuovi episodi di This Is Us Superstore molto presto. Anche delle serie Chicago, che hanno ricominciato a girare, anche se sul set di Chicago Med so che c'è stato un caso di Covid, quindi hanno dovuto interrompere. È anche possibile che accada questo nel corso dell'anno, quindi insomma le produzioni potrebbero fermarsi, ripartire, fermarsi e ripartire, ma insomma sarà una situazione sicuramente non facile. E ABC tornerà con Grey's Anatomy, Station 19 e The Good Doctor. E Grey's Anatomy affronterà la pandemia e anche The Good Doctor. E queste serie partiranno a novembre, quindi ABC sarà una delle prime a ripartire con nuovi episodi. Fox tornerà con 911 Lone Star, The Resident e Prodigal Son a gennaio 2021. Proprio oggi è uscito un promo, quindi queste serie, queste quattro serie, torneranno a gennaio 2021. E mentre per quanto riguarda The CW, anche qui le nuove stagioni partiranno ad inizio 2021. Noi immaginiamo gennaio 2021, visto che comunque le serie TV di The CW sono in produzione attualmente, e quindi speriamo che possano ripartire a gennaio 2021. Non vi nego che sarà una situazione alquanto difficile, forse, non lo so, avremo meno episodi, e bisognerà vedere come si evolve, perché è proprio vero che navighiamo tutti a vista, e anche le serie TV in questo momento, quindi dovremo solo aspettare e capire. E parliamo delle serie che sto vedendo e che ho visto in questo periodo. Emily in Paris, la tanto discussa Emily in Paris, che è stata un po' criticata per gli stereotipi che mostra, e sì, in parte è vero, ci sono degli stereotipi su Parigi, sul sogno francese, e io l'ho visto in quest'ottica, nel senso della persona che sogna di vivere questa vita meravigliosa a Parigi, e ho visto la serie in questo modo e l'ho trovata molto carina, intrattiene, molto Darren Star, che l'ha creata, quindi il creatore di Sex and the City e il creatore di Younger, e si sente tantissimo la sua impronta. Lily Collins mi è piaciuta molto, la conoscevo già come attrice, ma non avevo avuto modo di insomma vedere tantissime cose con lei, quindi l'ho trovata veramente adatta alla parte. La serie è divertente, è romantica, intrattiene, ma bisogna essere nel mood giusto, secondo me, per vederla. Un po' come quando, non so, hai bisogno di quella comedy romantica, hai bisogno di vedere questo sogno, quest'idea, che magari non rispecchia neanche la realtà alla fine. Però insomma, mi ha dato un po' di vibes alla Younger, alla Sex and the City. Me la sono finita in pochissimo tempo, tipo in un giorno, anzi in una serata e in una mattinata, durante un weekend. Quindi è una serie così che ti fa compagnia, che secondo me potrebbe, come dire, maturare anche in qualcosa di più promettente. Ad esempio, anche la prima stagione di Sex and the City era sì forte, era sì bella, ma la serie si evolve dopo, cioè raggiunge il suo picco dopo, secondo me. Quindi si è da poco conclusa la seconda stagione di The Boys, che io ho assolutamente amato alla follia. E devo dire che è stato uno dei miei show preferiti di questo 2020. La prima stagione mi era piaciuta, ma con questa seconda è scattato qualcosa, non so. Sapete, di solito le seconde stagioni delle serie televisive hanno quello che in gergo si chiama sophomore slump, quindi una caduta di qualità rispetto alla prima stagione, perché gli autori danno il meglio alla prima stagione. Non è il caso di tantissime serie TV che abbiamo apprezzato, ma è successo più volte nel corso degli anni. Quindi The Boys, sia a livello di storyline che di personaggi, credo abbia dato il meglio in questa stagione. Secondo me è una perfetta satira di quello che viviamo tutti i giorni. C'è commedia, c'è drama, c'è realismo, perché nonostante sia assurdamente uno show sui supereroi, tra virgolette, perché qui gli eroi sono i veri cattivi della storia, comunque non sospendi totalmente l'incredulità, perché ti sembra che tutto questo possa accadere, ti sembra che quello che vediamo nella serie sia una possibilità. Non sembra così assurdo, nonostante la premessa sia assurda, perché gli autori hanno fatto il possibile per rendere il contesto, per rendere il mondo che ruota attorno ai personaggi il più realistico possibile. Insomma, se i supereroi fossero reali, ci sarebbe veramente una vote, secondo me. Ci sarebbero veramente i prodotti ispirati ai supereroi. Insomma, ci sarebbe tutto quel contesto che vediamo nella serie, e per questo secondo me funziona su più livelli, perché è una serie che parla di una cosa assurda ma la rende reale, ed è una serie che commenta la situazione in cui ci troviamo, fa una satira di tutto quello che è la società, e per questo è una serie interessante. E poi ci sono dei momenti incredibilmente divertenti tra il trash e l'assurdo. Chi vede la serie saprà sicuramente di cosa parlo. E il cast è straordinario. Insomma, Anthony Starr, che io avevo già adorato in Banshee, che recuperatela questa serie se non l'avete mai vista, Banshee. è molto interessante, parla di un uomo appena uscito di prigione che si finge lo sceriffo della città di Banshee, si finge uno sceriffo che in realtà è morto, e insomma guardatela, perché Anthony Starr, che interpreta Patriota in The Boys, è veramente bravo anche lì, ma secondo me con Patriota dà veramente il meglio. Io quando lo guardo sono a metà tra il terrorizzato e, non so, il divertito, perché è un personaggio assurdo, è un personaggio quasi caricatura alcune volte, ma è anche un personaggio che incute terrore. Ed è un personaggio che gli altri temono e che rappresenta veramente, insomma, una tipologia di persona che non ha sicuramente quei poteri, ma che esiste nel nostro mondo. Esistono delle persone così. E, ho trovato il finale della seconda stagione super interessante e apre a delle dinamiche incredibili, e nella terza stagione ci sarà Jensen Ackles di Supernatural, Dean Winchester, e quindi insomma, fan di Supernatural e fan di Jensen Ackles, se non avete mai visto The Boys, recuperatela, ma anche, insomma, a tutti gli altri, recuperate The Boys, datemi retta e fidatevi, non ve ne pentirete. Se ve lo consiglia Luigi, è un buon consiglio. Così, un nuovo motto. Ho visto che avete parlato anche tanto di The Haunting of Bly Manor, che sarebbe la seconda stagione della serie antologica The Haunting. La prima era The Haunting of Hill House, che era piaciuta praticamente a tutti, e, capolavoro dell'horror, e sono d'accordo, la prima stagione è veramente formidabile. Io l'avevo vista in anteprima e ricordo nella mia stanza di aver avuto timore, perché la vedevo la sera da solo, e io non sono un tipo che si spaventa con gli horror, anzi devo dire che in realtà sopporto particolarmente i film spaventosi. Quindi The Haunting of Hill House era terrificante a livello di far paura alle persone, e, specialmente la prima scena, ricordo l'opening, ma anche parecchie scene dopo. The Haunting of Bly Manor non è spaventoso come Hill House, anzi, non è quasi spaventoso per niente, se vogliamo dire la verità. Perlomeno per i miei standard, io non mi sono spaventato con The Haunting of Bly Manor, ma l'ho trovata comunque una stagione molto valida per i personaggi, per la costruzione dei personaggi e le loro storie, per il filo conduttore della trama dall'inizio alla fine, per il bellissimo episodio finale che rivela un po' la natura di questa stagione, che non è secondo me una natura horror, ma è una natura umana. È una storia umana. È una storia sì di fantasmi, ma è la storia del rapporto tra due persone. E non so, a me ha emozionato tanto, specialmente l'episodio finale, come vi dicevo. L'ho trovata una stagione molto riuscita dal punto di vista narrativo, lontana da Hill House. Avete ragione su questo, e su questo non c'è dubbio. A livello di atmosfera, un pochino è lontana da Hill House, nonostante io ci abbia trovato delle insomma, delle somiglianze. È una storia diversa, e ricordiamoci sempre che The Haunting è una serie antologica, quindi chissà di che cosa parlerà la terza stagione, se ci sarà una terza stagione, speriamo di sì. E quindi per me The Haunting of Bly Manor, promossa. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E parliamo di We Are Who We Are di Luca Guadagnino, il teen drama. E, insomma, una serie diversa, particolare nel senso positivo del termine. Quando ho visto i primi due episodi mi sono detto quando ho visto il primo episodio, voglio dire, mi sono detto, ma che cosa sto guardando? Che cos'è? E io la trovo ipnotizzante e originale e visivamente molto bella. È il teen drama in stile Luca Guadagnino. E, è totalmente diverso dagli altri teen drama, ma già a partire da Euphoria, che è sempre un prodotto HBO, e, perché non segue i soliti schemi del teen drama, non ha una storyline delineata che segua il percorso solito dei teen drama. Quindi non ha neanche i personaggi tipici di un teen drama, ma questo è un pregio, solo che chi cerca la serie teen drama e poi guarda We Are Who We Are potrebbe trovarsi incredibilmente spaesato. E come vi dicevo, penso sia un prodotto affascinante, non adatto, come ho detto, a chi si aspetta le solite serie teen, non ha ritmi serrati, è una serie molto lenta, ma a me piacciono tanto le serie lente, insomma è questa generazione vista dagli occhi di Luca Guadagnino e c'è tutta la sua impronta, lui lascia proprio un marchio come i registi migliori. E quindi vedrete e capirete di che cosa parlo. Ci sono molti che si sono trovati veramente spaesati iniziando questa serie, insomma me ne hanno parlato, ho letto i vostri commenti, ma io la trovo una cosa positiva perché insomma nell'era della Peak TV, nell'era in cui siamo insomma pieni di serie TV da vedere, è bello sentirsi un po' spaesati, nel senso di vedere qualcosa di unico e nuovo. Quindi per me We Are Who We Are è promosso. Allora adesso passiamo alla questione The 100, visto che mi è stato chiesto su Instagram tantissime volte. Io non ne volevo parlare inizialmente per non dare anticipazioni e quindi non so, ci ho messo un po' a metabolizzare e ad elaborare le mie idee, perché secondo me quando parti subito spedito e insomma scrivi dei pensieri a caldo magari poi cambi anche idea. E sarò totalmente onesto con voi, e io ho smesso di guardare lo show, ovviamente so che cosa è successo e fa anche parte di quello che faccio, quindi stare al passo con i tempi e con le serie TV. E non nascondo che gli ultimi risvolti della serie non mi erano piaciuti per niente, per questo mi ero un po' allontanato in generale. E il mio pensiero si può riassumere in ciò che penso anche del finale della quarta stagione di Veronica Mars. Quindi se non avete visto il finale della quarta stagione di Veronica Mars, o se più banalmente non volete avere spoiler né su Veronica Mars né su The 100, non ascoltate questa parte. Che cosa succede? Nel finale della quarta stagione di Veronica Mars, Logan, il grande amore di Veronica, muore. Quindi, dopo aver aspettato tanto per avere nuovi episodi, dopo aver shippato tantissimo questa coppia, dopo averli finalmente visti felici per un po', insomma, per pochissimo, Logan muore, apparentemente. La spiegazione che ha dato Rob Thomas, showrunner di Veronica Mars, è la serie non funzionerebbe con una vita di coppia e non è interessante guardare Logan e Veronica in una vita da matrimonio. Lo show è più insomma interessante con una Veronica che risolve i casi da single, e questa è stata un po' la spiegazione di Rob Thomas. E io devo dire che insomma, rispetto ovviamente Thomas, secondo me è un grande autore, e Veronica Mars è una serie che porterò sempre nel cuore, ma secondo me è stata una scelta sbagliatissima, tanto che tutti i fan si sono insomma mobilitati, sono entrati in rivolta contro questa scelta. Probabilmente Veronica Mars non avrà una quinta stagione, almeno per ora, proprio perché la quarta insomma ha avuto questo twist che i fan non hanno gradito. E questo è un po' quello che penso, ovvero ormai le serie TV, è partito tutto con Game of Thrones, credo, ma Game of Thrones seguiva i libri, almeno inizialmente, quindi non possiamo dire che è il colpevole di tutto questo. Diciamo che il successo di Game of Thrones e il successo di vedere dei twist così forti sullo schermo, tipo personaggi principali che muoiono o personaggi amatissimi che lasciano la serie, è diventato così importante, è diventato insomma parte della pop culture questo modo di fare, ovvero scegliere dei twist, dei colpi di scena tremendamente dolorosi, questo è il termine che mi viene in mente, dolorosi per i fan, per stupire, quindi far morire i personaggi per sconvolgere, senza avere come fondamenta, come base un qualcosa di solido. Perché tu, quando decidi di far fuori un personaggio, o comunque quando decidi di eliminare un personaggio dalla storia, deve avere un certo senso a livello narrativo. Penso per esempio a Joyce in Buffy, che muore, e questo dà modo a Buffy di crescere, di affrontare la vita adulta. Ma se tu lo fai per il fattore shock, per sconvolgere il pubblico, allora secondo me hai fallito da una parte, perché insomma sconvolgere il pubblico è semplice, ma creare una storyline che abbia senso e creare una storyline che sia soddisfacente non solo per te, ma anche per il pubblico, è l'obiettivo principale in teoria di un autore. Poi se no uno si mette a scrivere per se stesso o a fare serie TV per se stesso, non so, se le gira e se le vede da solo. Questo è quello che penso del finale di Veronica Mars, e allo stesso tempo penso anche che Veronica non sia un personaggio meno forte perché ha una storia d'amore con un personaggio come Logan. E non penso che avere una relazione sia degradante o sia sbagliato per un personaggio femminile forte, ma come non lo penso per un personaggio maschile forte. Non penso che avere una relazione sia sbagliato in generale, è questo il punto. E Veronica era un personaggio indipendente, forte, riuscito, scritto benissimo, che aveva una storia d'amore con Logan, E questa storia d'amore non metteva in ombra il resto. È per questo che non c'era bisogno di far fuori Logan. È per questo che le spiegazioni date da Thomas alla fine non convincono. Perché ho fatto il discorso su Veronica Mars? Ho fatto il discorso su Veronica Mars perché c'entra parecchio con The 100. Il fattore shock, quindi la decisione di uccidere personaggi, di inserire dei twist che sì, ti sconvolgono sul momento, ma che poi nella totalità della serie, nella narrazione, non trovano un riscontro, è sbagliato, è inutile, secondo me. Quindi Bob Marley, l'interprete di Bellamy, aveva chiesto del tempo off, aveva chiesto una pausa dalla serie, però, come ha detto lui stesso su Twitter, adesso io non voglio entrare in queste dinamiche, nel senso che una persona dice una cosa, Bob ne dice un'altra, non voglio entrare in queste dinamiche perché lo sanno solo loro sanno che cosa è successo veramente in questo caso. Bob dice che sì, aveva chiesto del tempo off, ma non aveva chiesto di essere fatto fuori. quindi non aveva chiesto la morte di Bellamy. È avvenuto, ok, è successo, ma Bob, insomma, in dei video con dei fan ci ha tenuto a precisare che non è stata una sua richiesta quella di far morire Bellamy in quel modo. Io trovo che sia stata una scelta fatta per lo shock, per il fattore shock, per dire guardate, a pochi episodi dalla fine, bam, anche noi uccidiamo uno dei personaggi più amati, uccidiamo uno dei protagonisti. Ed è questo secondo me il trend che non so, disturba un po' i fan. Vale per Veronica Mars come vale per The 100, ma come vale per tantissime altre serie TV. Perché bisogna per forza scioccare il telespettatore quando può accadere in altri modi? Può accadere con una rivelazione, può accadere con un twist, può accadere con una storyline, può accadere con l'arrivo di un personaggio. Faccio un esempio, Dawn in Buffy, quello è stato un grande twist. E insomma, questo trend, e ne parlo da tantissimo tempo, e non riguarda solo The 100, non riguarda solo Veronica Mars, ma riguarda tantissime serie TV dopo Game of Thrones. Game of Thrones, inconsapevolmente, ha dato un po' il via a questo, la voglia di scioccare il telespettatore, la voglia di dire ah guarda, adesso ti facciamo una cosa che non ti aspetti e per questo siamo fighissimi. E sì, ovviamente il fattore shock ci sta qualche volta, noi vogliamo essere sorpresi dalle serie TV, ma il fattore shock deve avere senso. Assurdamente. Spero che il mio discorso sia stato chiaro, anche se, insomma, ho tirato in ballo Veronica Mars e altre serie TV. Io penso questo, che The 100 è una serie valida, che ovviamente ha appassionato tutti noi per molto tempo, ma che alcune scelte siano impopolari proprio per questo, perché si è voluto, insomma, si è voluto giocare sul fattore shock più che sulla storia. So che alcuni momenti del finale invece sono molto belli e sono piaciuti a tante persone e sono grato di questo, perché è bello che un finale lasci qualcosa di dolce oltre che qualcosa di amaro. Allora, cambiamo argomento. Streghe, la serie originale, arriva venerdì 23 ottobre su Prime Video. Dopo Buffy è il rewatch che ci voleva, perché dovete sapere che Buffy e Streghe, in ordine in realtà Streghe e poi Buffy, sono state le prime vere serie TV della mia vita, le prime che ho guardato con continuità. Ricordo ancora la data del debutto di Streghe su Rai 2, è incredibile, il 22 dicembre 1999, avevo 9 anni e ne fui rapito. Poi Rai 2 diede in replica i primi episodi subito, nel corso della settimana dopo la messa in onda, e io li ho rivisti tutte le volte, ricordo. Ero già un super appassionato di serie TV così, dopo il debutto di Streghe. E, è una serie che sicuramente porto con me, che ricordo sempre con tanto affetto, perché insomma è stata la serie insieme a Buffy che mi ha introdotto nel mondo delle serie TV. Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Rose McGowan sono praticamente diventate parte delle nostre famiglie quasi, perché insomma tu guardavi Streghe e ti sentivi a casa Halliwell. Tra l'altro ci sono stato alla vera casa Halliwell lo scorso anno ed è stata un'esperienza bellissima, e, dove giravano gli esterni ovviamente, a Los Angeles e non a San Francisco. E nonostante le liti tra le attrici e tutto quello che è successo e che sappiamo bene, anche ultimamente c'è stata una polemica tra cast originale e cast del reboot, io insomma amerò sempre questa serie, la porterò sempre con me. E vi dico di non insomma arrendervi con il reboot, perché sì, la prima stagione è debole, ma la seconda secondo me funziona particolarmente. Sicuramente parlerò tanto di Streghe in queste settimane con il rewatch, come ho fatto con Buffy, e avremo modo di discuterne, di confrontarci e di rivivere un po' le avventure delle sorelle Halliwell. Allora, ultimamente ero alla ricerca di una serie TV che fosse un po' in stile Gilmore Girls, Everwood, quel vibe lì. Sto anche scrivendo una storia, ma chi mi segue sui social lo sa già. E mi sono imbattuto ovviamente tempo fa, perché comunque do sempre un'occhiata alle nuove serie che vengono realizzate, una serie della CW, The Republic of Sarah, che debutterà nel 2021. È una delle nuove serie di The CW e parla di una piccola cittadina e parla di questa ragazza, un'insegnante, che vuole rendere questa cittadina indipendente, l'atmosfera, le cose che ho letto mi ricordano molto Gilmore Girls e Everwood e queste serie così, quindi volevo dirvi di segnarvela. The Republic of Sarah, la Repubblica di Sara in italiano. E segniamocela, perché secondo me è promettente, insieme a Walker, che sarebbe il reboot di Walker Texas Ranger con Jared Padalecki, e insieme a Superman and Lois, è una delle nuove serie che debutteranno su CW. Ah, c'è anche Kung Fu, che mi intriga parecchio. E quindi le nuove serie in arrivo ci sono, visto anche che hanno iniziato la produzione su queste nuove serie TV, quindi sono curioso e l'ho lasciato anche come promemoria per me in questo episodio del podcast. Ricordiamoci di questa serie. Allora, arriviamo alla parte in cui io rispondo alle domande che mi avete fatto su Instagram. Hai mai letto i fumetti di Buffy? Che ne pensi? Sì, ho letto i fumetti di Buffy, alcune storie le ho adorate, altre un po' meno, ma comunque sono fumetti secondo me validi, quelli dall'ottava stagione in poi, quelli in cui c'è anche il coinvolgimento degli autori della serie, quindi vi consiglio di leggerli. Ultimamente è uscito anche un reboot dei fumetti che reimmagina la serie come se fosse ambientata ai giorni nostri. Quella serie è molto carina, quella serie di fumetti, e è uscita anche in Italia, sta uscendo anche in Italia, quindi recuperatela se volete. Sei d'accordo con le serie che inseriranno la pandemia nelle loro trame? Allora sì, devo dire di sì. Ad esempio abbiamo visto oggi una still di Kevin di This Is Us che indossa la mascherina e ho detto sì, ha senso. Cioè, se ci pensate, ormai questa pandemia purtroppo fa parte delle nostre vite. Le serie TV rispecchiano spesso la vita vera, quindi ci sta che alcune serie abbiano deciso di trattare l'argomento, ma comunque dipende da come lo faranno. Ad esempio, ha senso per Grey's Anatomy, ha senso per The Good Doctor, The Resident, Chicago Med, tutti i medical drama, New Amsterdam. Secondo me ha senso anche per i drama e per le comedy, perché comunque stiamo vivendo questo momento, stiamo vivendo questo terribile momento, e quindi ci sta che le serie TV insomma mostrino anche questa parte delle nostre vite. Allora, vediamo qualche altra domanda. Episodi di Halloween preferiti o da recuperare assolutamente? Allora, ultimamente ho rivisto gli episodi di Halloween di Superstore, che sono divertentissimi, e tra l'altro vi consiglio di recuperare la serie. Vi consiglio ovviamente gli episodi di Buffy dedicati ad Halloween, nella stagione 2 e nella stagione 4 e nella stagione 6. L'episodio di Friends con il party di Halloween, gli episodi di The Office dedicati ad Halloween, le comedy ovviamente hanno sempre degli episodi fantastici dedicati ad Halloween, e Modern Family, che mi chiedete spesso di Modern Family, io lo trovo sempre di grande compagnia come show, e American Horror Story, Murder House e Coven, ci sono degli episodi veramente belli dedicati ad Halloween, e Streghe, la serie originale, un episodio molto carino nella terza stagione dedicato ad Halloween, e sicuramente un sacco di serie TV che vedo hanno degli episodi dedicati ad Halloween. Magari vi faccio una lista scritta, così vi resta anche, e prima che finisca ottobre. Tra l'altro questo periodo è molto bello, adorabile, sia a livello di tempo che di atmosfera, no? Barci o baguette? Allora, io rispondo in questo modo, e ovviamente non voglio far arrabbiare nessuno dei due team. Mi piacciono i baguette, cioè la ship composta da Jughead e Betty in Riverdale. All'inizio specialmente li trovavo carinissimi, un po' in qualche modo, anche se non hanno la stessa costruzione, secondo me dovevano averla, la meritavano, di Paisy e Joy di Dawson Creek, e in qualche modo mi ricordavano quella dinamica, solo che è accaduto troppo presto. Secondo me la relazione tra Betty e Jughead è iniziata troppo presto. E con Archie c'è qualcosa in sospeso. Negli ultimi episodi della quarta stagione stavano tentando di esplorare quel qualcosa in sospeso, poi l'hanno lasciato da parte, ma secondo me riverrà fuori perché è inevitabile, insomma, Jughead prima o poi dovrà scoprire di quel bacio e anche Veronica dovrà scoprire di quel bacio che c'è stato tra Betty ed Archie. Spoiler alert. E secondo me è una dinamica che va esplorata, quella tra Betty ed Archie, perché c'è fin dal pilot ci sono stati dei vari indizi nel corso della serie ed è ora di esplorarla un pochino. Secondo me è ora di esplorare questa dinamica. E con questo non voglio dire che saranno endgame Betty ed Archie. Anzi, so che il fandom vuole Betty e Jughead, insomma, la maggior parte del fandom ci sono tantissimi Baguette. Però per me è una dinamica interessante quella tra Betty ed Archie perché è una costruzione lenta. Sapete che a me piacciono le relazioni che si costruiscono nel tempo, le ship che si costruiscono nel tempo. Per questo mi affascina l'idea. Poi dobbiamo vedere come verrà esplorata quella idea. Quindi in breve, mi piacciono i Baguette, mi piacciono i Barci per diversi motivi. Cosa ne pensi di Anne with an E? Mi piaceva tantissimo e sono molto triste per il fatto che l'abbiano cancellata. Cosa ne pensi di The Big Bang Theory? Mi è piaciuta molto come serie. Ho riso tanto dall'inizio fino alla fine, sono affezionato a tutti loro, viva The Big Bang Theory. Episodi musical preferiti, secondo me il miglior episodio musical di tutti i tempi è Once More With Feeling di Buffy. E mi sono piaciuti come episodi musical anche più o meno quelli di How I Met Your Mother e Once Upon a Time, in parte anche Grey's Anatomy. Hai mai visto Misfits? Opinione: sì, ho visto Misfits, le prime stagioni, in particolare le prime due, le trovo veramente molto valide. News sul futuro di The Bold Type. Purtroppo non ho notizie sul futuro di The Bold Type, ma speriamo veramente che, insomma, abbiamo una nuova stagione, la possibilità di andare avanti. Parlaci un po' di How I Met Your Mother e di come avresti cambiato, no, e di cosa avresti cambiato nel finale. Allora, How I Met Your Mother l'ho sempre considerato un po' l'erede di Friends. Un po' perché parla di amici a New York, ma anche per le gag ricorrenti, per il fatto che comunque nel corso degli anni ci siamo affezionati tanto a questi personaggi, sono diventati nostri amici come lo erano diventati i protagonisti di Friends. Amo il cast, la serie mi è piaciuta. Mi è piaciuta a partire dall'incipit, ho trovato affascinante l'idea di costruire la narrazione su questo, sul racconto di Ted ai suoi figli. E quindi c'era anche la curiosità di scoprire la verità, di scoprire le dinamiche della conoscenza tra Ted e la madre, la figura misteriosa della madre. Quindi, fino all'ultima stagione, ho trovato la serie molto valida, con l'idea che l'ultima stagione sia un po' sottotono in generale, ma anche per il modo in cui è stata costruita, le tempistiche, insomma, ambientata nel giro di poco tempo, tranne il finale, e poi tutto quello che vediamo viene praticamente smontato dal finale. Ed è questo un po' che disturba, no? Nel finale di serie, non tanto il fattore ship, quindi Robin doveva stare con Barney o con Ted, no, non è quello il punto della situazione per me, non è il motivo per cui il finale non mi è piaciuto, perché no, non mi è piaciuto, e il motivo è che è sembrata una, come dirlo, una... Mi viene il termine in inglese, non mi viene in italiano, tanto per cambiare, perché dovete sapere che spesso mi vengono i termini in inglese in mente, ma non mi vengono in italiano. Cop out, ecco, tirarsi indietro. Mi è sembrato un tirarsi indietro rispetto a ciò che ci avevano mostrato fino a quel momento, nel senso, sì, è bello il concetto, è bello che Ted abbia raccontato tutte queste storie ai figli per permettergli di andare avanti, per permettergli di accettare la sua relazione con Robin, ma è un tirarsi indietro rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento. Quella è la mia sensazione, tutto lì. Cop out. Incredibile. Sì, mi vengono i termini in inglese e poi mi vengono in italiano. Ormai pensiamo così. Ormai, stando sempre a vedere serie TV in inglese e così via, succede. Succede questo. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo episodio e se siete arrivati fino a questo punto, ottimo, vi ringrazio. Ditemi che cosa ne pensate delle serie di cui vi ho parlato e se vi va suggeritemi argomenti per i prossimi podcast. Sono ben accetti. Ciao!